Siamo collegati con Cosimo Scarinzi, che oggi sarà al Politecnico per il presidio organizzato in occasione della visita del Premier Renzi a Torino, che parteciperà all'inaugurazione dell'anno accademico al Politecnico. Buongiorno Cosimo.
Salve, ciao.
Benissimo, cominciamo subito con entrare a mettere un po' i piedi nel piatto. Perché questa contestazione a Renzi? Chi sono i soggetti promotori? Qual è, come dire, il senso di questa contestazione organizzata in un luogo altamente simbolico come il Politecnico di Torino?
Ma è chiaro che in parte c'è semplicemente un'occasione, cioè in un momento delicatissimo come questo, con il Jobs Act che va avanti, con le iniziative notave eccetera, arriva il Presidente del Consiglio al Politecnico, è un'occasione, io credo che bene essere chiari, di visibilità delle ragioni dell'opposizione sociale. Quindi c'è un elemento in senso tecnico occasionale, cioè è Renzi che viene e una serie di forze politiche, sociali, sindacali che esprimono la loro opposizione. Chi l'ha indetto? Fondamentalmente io direi c'è una mobilitazione dei collettivi studenteschi, del Politecnico e non solo del Politecnico, so che ci saranno delle università, dei media e così via, poi una serie di forze sindacali, la CUB per quanto mi riguarda, ma c'è una novità in qualche maniera interessante, ovvero sia una presenza meno annunciata significativa di CGIL, che storicamente non si era mai vista. Si vede che in qualche maniera alcune bastonate che Renzi gli sta tirando in testa li rendono un po' più vispi, un po' più aggressivi, e poi naturalmente io immagino un arco di forze significative, anche perché dobbiamo considerare che siamo in preparazione della manifestazione notava del 21, quindi almeno dal nostro punto di vista l'iniziativa di oggi è anche un momento di preparazione, di lancio, di specificazione anche dei contenuti rispetto alla manifestazione del 21.
Veniamo ai contenuti, quali sono i contenuti cardine intorno al quale ci sarà questa ovviamente contestazione a Renzi?
Ma ovviamente se dovessi fare la lista immagino che arriveremmo stasera. Direi di concentrarci su due fondamentalmente. Uno è la questione del Jobs Act, che su cui non insisteremo mai abbastanza. Non è dal nostro punto di vista partita chiusa, è vero l'esatto contrario, e perché vanno approvati una serie di regolamenti, e perché comunque non è che abbiamo fatto un'opposizione al Jobs Act e poi nel momento in cui è passato la chiudiamo lì. Cioè, si tratterà comunque di organizzare, di costruire una campagna di iniziative, di vertenze sugli effetti del Jobs Act, ma anche sul nuovo impianto e contro il nuovo impianto del diritto del lavoro. Questo ci sembra essere, basterebbe e avanzerebbe. L'altra partita, già lo ricordavo, è la partita del welfare, ovvero sia noi crediamo che su questo terreno, la difesa della sanità pubblica, della scuola, dei diritti in generale, dei diritti sociali, poi si potrebbero fare raffinate discussioni sull'argomento, ma stando alla sostanza del problema, qui la questione è che l'attacco, faccio un esempio, alla sanità è di una gravità straordinaria. Una delle cose che io ritengo più positive che è stata fatta in preparazione di questa mobilitazione è stata una serie di volantinaggi agli ospedali, cioè, che cercavano appunto di connettere la resistenza o comunque il malessere dei lavoratori con quello degli utenti. Quindi io credo che già questi due temi, il no Jobs Act e il no TAV sì welfare, siano due temi adeguati e sufficienti. Poi ahimè ne potremmo fare una fila ben più lunga, ma io credo anche che sia bene concentrarsi su alcuni pochi chiari punti.
Senza dubbio, ma adesso proviamo ad andare al di là di questo momento di contestazione in cui ovviamente i vari movimenti sociali porteranno, voglio dire, le ragioni anche delle questioni sulle quali si muovono concretamente, quindi dai lavoratori della sanità agli studenti che non hanno nessuna intenzione.
Anche i ricercatori, i lavoratori precari dell'università.
Certo, di considerare buona la scuola di Renzi, ma non dimentichiamo, ne parleremo anche nel corso della rassegna stampa, ma nel mille proroghe è contenuta una ennesima finta sblocco degli sfratti, 4 mesi per le famiglie non bisognose. Proprio l'altra sera nel corso dell'assemblea mi pare fosse Pagliassotti che ci illustrava quelli che erano i dati del numero degli sfratti a Torino, e Torino, oltre ad avere il record della città più inquinata d'Italia, ha anche il record della città dove il maggiore numero degli sfratti. Se nel 2011, quando venne fatta la prima ricerca di Pagliassotti, c'erano significativamente il doppio degli sfratti di Milano e 4 volte quelli di Roma, oggi le cifre sono cresciute esponenzialmente. Solo lo scorso anno ci sono stati più di 4.000 sfratti esecutivi nella nostra città, e quindi evidentemente è una città che, come dire, che soffre, che resiste anche laddove riesce, laddove può, con resistenza agli sfratti, resistenza al tentativo di cacciare la gente in mezzo alla strada, occupazioni abitative, ma evidentemente la sofferenza sociale è più ampia e più forte, e quindi la tensione che si sta sviluppando all'interno dell'area metropolitana torinese diventa sempre più significativa anche su questo terreno. Ed in qualche modo credo che una delle scommesse forti di questo periodo sia quella della saldatura possibile dei vari movimenti per creare un fronte decisamente più efficace, che sia in grado di disarticolare nei vari territori le politiche che vengono attuate dal governo, perché evidentemente qui il punto non si gioca, la partita non si gioca all'interno di come dire, un'assise di carattere parlamentare, ma si gioca nei singoli territori, la stessa partita che giocano in ottave, che porteranno in piazza sabato prossimo. Tra l'altro forse non l'abbiamo detto, ma il riferimento che stavamo facendo è quella all'assemblea che si è svolta lunedì scorso nella sala incontri di Via Cecchi, dove c'è stata questa importante assemblea preparatoria, una sala strapiena, i posti in piedi, proprio in vista di questa manifestazione torinese del 21, questa manifestazione notav, ma al di là della manifestazione notav, anche rispetto ad un fronte che si sta creando, in cui si allacciano i vari fili, si stringono, come dire, percorsi, si intrecciano possibili, come dire, alleanze non di carattere politico ma di carattere sociale, in un momento in cui la crisi morde con ferocia un po' tutti. Forse il grande assente, quello di cui si è parlato meno, è proprio il tema del lavoro, il tema che è stato in qualche modo al centro invece del dibattito fino a Natale, quando, come dire, ancora non erano stati portati a termine gli ultimi pezzi dei decreti attuativi del Job Act. Eppure è notizia di questi giorni, sta rimbalzando sui social network, sta rimbalzando sui siti di movimento di questa signora che è colpita da cancro, malata in maniera molto grave, è stata licenziata perché ha fatto troppe assenze. Ecco, credo.
No, ma è chiaro che cioè, per noi l'iniziativa di oggi pomeriggio rischia di essere un'affermazione banale, e evidentemente è semplicemente, come dire, l'inizio di un percorso che appunto prevede il 21, ma prevede per esempio il 20 un'assemblea dei lavoratori della scuola, il 18 la cavallerizza e il 27 un presidio, quindi che vede, come dire, come soggetti promotori i comitati dei precari, cioè quindi lavoratori marginalizzati, che quindi si tratti di in qualche maniera costruire una rete di relazioni e di iniziative che sappiano tenere dentro il conflitto sui luoghi di lavoro, o comunque la resistenza, l'iniziativa sui luoghi di lavoro, che oggi è sicuramente difficilissima anche a fronte, come dire, delle crisi industriali, delle chiusure di aziende. Penso, per fare un esempio recente, gravissimo, la chiusura di Mercatone, le iniziative sul reddito, e hai fatto molto bene a ricordare, diciamo, gli sfratti come indicatore sociale assolutamente evidente della gravità della situazione, alle iniziative come dire in difesa delle libertà e così via. Come poi far funzionare, come poi connettere mobilitazioni che rischiano di essere parziali, locali, categoriali, settoriali, e fare un salto in avanti, credo che sia una questione che non risolviamo, come dire, sul piano della discussione o delle argute intuizioni, ma sul piano dell'esperienza, sul piano della pratica quotidiana, sul piano di una riflessione in qualche maniera più alta, che credo vada fatta un po' da tutti, insomma, no? per capire come si può andare al di là dei limiti dell'attuale opposizione sociale, che almeno a mio avviso, magari sbaglio, insomma, pecca, non per colpa probabilmente, per debolezza, di una tendenza un po' alla frammentazione o al particolarismo. Io mi rendo conto che da questo non si esce con la buona volontà, non si esce con i buoni propositi, si tratta di lavorarci, ma deve essere chiaro che, insomma, o si fa un salto in avanti anche organizzativo, cioè mi riferisco, penso al campo sindacale, alla necessità di un'azione congiunta del sindacalismo di base, dei delegati combattivi e così via, ma è solamente un pezzo, o sicuramente, come dire, l'iniziativa resta in mano all'avversario. Su questo dobbiamo avere le idee assolutamente chiare. Poi, ripeto, come risolverlo non è semplice, però se già definiamo bene l'obiettivo, come dire, ci possiamo poi avvicinare a dare delle risposte adeguate, diciamo, e funzionanti.
Ecco, una questione che viene abbastanza spontanea alla mente. Ieri c'è stata la mobilitazione di un settore particolare di lavoratori autonomi, lavoratori fino a ieri molto molto tutelati e oggi si sentono, come dire, meno tutelati di un tempo, che sono i tassisti, in rivolta contro quella forma di liberalizzazione estrema che può essere considerata Uber. Come dire, sembrerebbe, al di là della scarsa simpatia che uno può avere nei confronti della categoria, ben inteso, ma sembrerebbe che l'iniziativa del lavoro autonomo, no, riesca a concretarsi molto in fretta, molto rapidamente, no, e ad assumere anche forme decisamente conflittuali, cosa che invece non avviene, come dire, con altrettanta facilità per quello che riguarda l'area del precariato o del lavoro dipendente.
Questo è questione, direi, interessante. Fatto proprio stamattina, leggendo le cronache di ieri, riflettevo, ma lì io credo che dovremmo considerare due aspetti. Uno, in realtà tu parli di un particolare lavoro autonomo, no? Di un lavoro autonomo, per usare un linguaggio un po' raffinato, di prima generazione, quello dei mercatari, quello dei tassisti.
Beh, non quello finto, tanto per intenderci, quello vero, non
sì,
quello delle partite IVA.
Si giocano i corpi e così via. No, questo lo dico perché in realtà fra aggressività e vivacità e fisicità, secondo me, c'è una relazione. Cioè, come, non so se sono stato chiaro, cioè persone che lavorano mettendo in gioco i muscoli e così, hanno, come dire, una disponibilità allo scontro maggiore di figure magari più raffinate. Immagino i ricercatori universitari, adesso mi rendo conto che sto andando un po' velocemente, insomma, ma questo è un aspetto, no? Quindi è un mondo per certi versi tradizionale ed arcaico, che ha, come dire, dentro di sé un rapporto con la fisicità maggiore. Questo è un aspetto, ma l'altro aspetto direi più rilevante è questo: questi movimenti, queste mobilitazioni sono mobilitazioni che hanno un obiettivo chiaro, non un obiettivo entusiasmante, non un obiettivo particolarmente, diciamo, ammirevole, ma chiaro, ovvero sia il mantenimento, diciamo, di un controllo sull'erogazione della forza lavoro, diciamo in forma raffinata, voglio dire, no? Di un controllo sul mercato del lavoro, perché poi di questo stiamo parlando. Cioè, evidentemente i tassisti dicono: noi abbiamo comprato una licenza, ci siamo svenati per comprarla, la liberalizzazione significa la distruzione di un nostro piccolo capitale. O sbaglio, voglio dire, per un verso.
Beh, certo, indubbiamente, una volta in cui tutti possono fare il tassista, la licenza da tassista pagata svariate decine di migliaia di euro non vale più niente.
Niente, e per di più guadagno pure di meno, quindi sommando le due cose, quindi l'obiettivo è chiarissimo: vogliamo mantenere il monopolio del mercato, di questo segmento del mercato del lavoro. È chiaro che l'avere un obiettivo chiaro, che poi comporta avere delle interlocuzioni politiche, perché su questo ci pigliamo in giro, per un verso tu tratti comunque col governo, per l'altro verso hai una serie di forze politiche che hanno interessi a sostenerti, perché sperano di trarne, diciamo, quantomeno un tornaconto elettorale, voglio dire. Quindi sotto questo profilo hanno una facilità di aggregazione proprio derivante dalla chiarezza dell'obiettivo e dal fatto che, essendo un obiettivo conservativo e non innovativo, c'è la speranza, forse anche l'illusione, di poterlo realizzare in maniera relativamente facile. Se tu dici: vabbè, questo è il quadro giuridico, voglio mantenere questo quadro giuridico, nella fattispecie non voglio l'orrido capitale multinazionale che entri sul mercato, diciamo, dei taxi. È ovvio che quando noi chiediamo, che ne so, l'assunzione in ruolo dei precari, noi chiediamo, come dire, un incremento della spesa pubblica e il rovesciamento totale della politica scolastica degli ultimi governi, con i tagli che ben sappiamo, no, quindi, come dire, una cosa molto più difficile. E nello stesso tempo, come dire, le persone direttamente coinvolte non sono meno compatte, meno costituite in struttura, e quindi sicuramente c'è una maggior difficoltà.
Questo, come dire, mi sembra un dato immediato, tangibile, con il quale ovviamente occorre fare i conti. Però, come dire, c'è un po' una sensazione di una incapacità di riconoscimento in percorsi di classe da parte di altre categorie, al di là del tema specifico della, come dire, minore facilità ad attingere ad una rivendicazione chiara, ad una rivendicazione precisa, ad una rivendicazione che sappia in qualche modo.
Ma scusami, guarda che il lavoro autonomo che si muove non si pone come classe, non è un movimento del lavoro autonomo, è un assieme di mobilitazioni particolari, ognuna delle quali, come dire, ha degli obiettivi precisi, chiari e limitati. Poi vi può essere, io non so valutare di che consistenza sia stata ieri come dire, la partecipazione dei mercatali al corteo dei tassisti, può essere che nella dinamica sociale che si va sviluppando in qualche modo si costituisca un'identità che non so se definita di classe o di strato sociale, insomma, in qualche maniera, no?
Forconesca? Forconesca. Lo sanno ben tutti che, voglio dire, il nocciolo duro delle mobilitazioni del 9 dicembre di 2 anni fa sono stati mercatari, tassisti e lavoro autonomo di prima generazione. Non è che è diventato un mistero, a cui magari si sono accodati qua e là fasce di disoccupati, fasce di sottoccupati, insomma, è una dinamica più complessa. Però certamente il fatto che a Torino sia successo quello che è successo e non è successo a Milano, dove invece i fascisti hanno sfilato in forma pura, credo che sia un qualche cosa con il quale occorre comunque fare i conti.
La gravità è chiaro: Torino in questo senso è fra virgolette un laboratorio sociale, nel senso che la violenza della crisi colpisce la città in misura, almeno a nord, maggiore che altrove, voglio dire. peraltro è anche, va anche detto che almeno parte di questo lavoro autonomo arcaico di prima generazione è figlio delle crisi industriali e delle crisi aziendali, cioè spesso sono lavoratori dipendenti costretti in qualche modo a riciclarsi, a ricollocarsi in questo segmento del lavoro. Quindi c'è uno specifico un torinese, secondo me, che non va sottovalutato. Poi certo non va nemmeno portato, diciamo, chiaro, non è che Torino sia su Marte e Milano su Venere, però insomma in qualche misura qui la crisi assume connotati più aspri, più duri, più feroci.
Indubbiamente. È arrivato nel frattempo un messaggio di Peppe che ti leggo. Peppe ci scrive: ecco, dato che la CGIL è quello che è, il tema, anzi la critica radicale al lavoro, non la dobbiamo lasciare da parte, se no la recuperano insieme ad un insieme più, la recuperano insieme ad un sempre più perverso capitalismo, le tartarughe di casa Pound. Questo è un po', come dire, un tema aperto, mi sembra interessante.
No, ma sì, però mi sembra, non so, adesso non mi è molto chiaro la connessione CGIL Casa Pound. Voglio dire, per un verso noi abbiamo un dato di fatto, cioè una CGIL che si trova in una condizione per il suo gruppo dirigente, per l'organizzazione, dire, nuova e non gradita, ovvero sia una situazione di scontro con il governo e una situazione di difficoltà. Questo comporta che pezzi di CGIL fanno delle robe che pochi anni fa sarebbero state assolutamente impensabili, cioè certamente, parliamoci fuori dai denti, che il segretario provinciale della FIOM e il segretario provinciale dell'FLC CGIL, cioè le due grandi categorie della CGIL, siano fra i promotori del presidio di oggi, è una novità. Questo, diciamo, può essere una novità positiva, negativa, neutra, ma sicuramente va assunta come tale. È un segnale di crisi, di equilibri. Dopodiché è assolutamente evidente, questo almeno a me, non penso di essere un genio, che non è che c'è stata una mutazione genetica della CGIL. La CGIL vuole restaurare il sistema corporativo e concertativo tradizionale e quindi, diciamo, utilizza una maggior vivacità, cerca di essere soggetto promotore di iniziative su quella prospettiva. Allora, secondo me, noi dobbiamo essere molto chiari, forse lo ricorderai, forse qualcuno di quelli che ci siete lo ricorderà, noi in occasione dell'ultimo sciopero di CGIL UIL abbiamo ritenuto come sindacato non di, come dire, stare sulla Ventino, ma di essere presenti, abbiamo fatto un massiccio volantinaggio ponendo l'accento sul fatto che dalla concertazione al Job Act, come dire, vi è una continuità in qualche misura, cioè l'indebolimento dell'autonomia del movimento dei lavoratori è stato condizione favorevole all'attacco ai diritti. Io credo che su questo noi dobbiamo essere molto chiari, non fare nessuno sconto, diciamo, alla CGIL, ma nello stesso tempo prendere atto che il quadro è diverso. Quindi poi come farlo, come dire, ognuno se la gioca come sa e come può. Questo è un pezzo di ragionamento. Ovviamente un altro pezzo di ragionamento è, di fronte alla sofferenza sociale, siamo in grado di essere promotori di una proposta, non dico portatori che scendono come dal Sinai con una proposta, ma promotori di una proposta tutta da costruirsi assieme, di mobilitazione che levi l'acqua anche al rischio vero, reale, innegabile, di un insediamento in strati popolari di gruppi dell'estrema destra, fascista, leghista, razzista e così via. Sono due questioni, tutte e due di grande momento e di grande importanza, come dire, ma che io ritengo per certi versi diverse.
Beh, senza dubbio, ovviamente sono estremamente diverse. Nel frattempo è arrivato anche un altro messaggio che proprio tornava alla questione tassisti, dicendo: non sono anche forconi, ma abbiamo già risposto. Ricordiamo l'appuntamento di oggi e poi ci salutiamo.
Sì. Alle 14.30 di fronte al Politecnico in corso del Duca degli Abruzzi 24, la statua del Fante.
Alla statua del Fante davanti al Politecnico, 14.30 oggi pomeriggio. Grazie, okay. Cosimo.
Okay. Ciao.